Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Stiamo studiando il libro di Efesini e ci stiamo divertendo moltissimo. E da quando siamo arrivati al 17° versetto del 5° capitolo del nostro studio sul degno cammino del credente, ci siamo soffermati per una breve digressione, perché molti si sono posti la domanda sulla questione del bere il vino. Nel versetto 18 leggiamo: non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Ora, seppur l'abbiamo studiato nel suo contesto, ha comunque sollevato la questione. Sappiamo che la Bibbia dice che non dobbiamo ubriacarci, che lo proibisce, che è un peccato, che fa parte della nostra vita passata. Infatti le parole di Pietro ci ritornano in mente quando disse che avevamo trascorso abbastanza tempo soddisfando la volontà dei pagani, e poi continua parlando del vivere nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orgie, nelle gozzoviglie, nelle pratiche illecite idolatriche. Sappiamo che tutto quello fa parte del passato, sappiamo che l'ubriachezza è proibita e sappiamo che dobbiamo essere ricolmi di spirito. Ma la domanda che sorge spontanea è questa: seppur siamo d'accordo che l'ubriachezza sia un peccato, che cosa possiamo dire del bere senza ubriacarsi? Quale dovrebbe essere la posizione del cristiano nei confronti del consumo delle bevande alcoliche? E visto che si tratta di un tema così importante al giorno d'oggi e che fa parte di una discussione attuale e necessaria, abbiamo fatto una digressione dal testo stesso per discutere il tema. I cristiani dovrebbero bere? Oppure che cos'è che dice la Bibbia sulla relazione che il cristiano dovrebbe avere con le bevande alcoliche? Ora, vi ricorderete che la volta scorsa abbiamo cercato di condividere alcuni principi che potrebbero servirci come dei punti di controllo sull'argomento. La Bibbia non dice che non si può bere il vino. Come detto la volta scorsa, se ci fosse un versetto del genere, lo leggerei e quello chiuderebbe la discussione, andremo tutti a casa. Ma non è così. E quindi dobbiamo trovare altri principi per determinare se è giusto o sbagliato. E se lo è, quando lo è e quando non lo è, e così via. Un cristiano dovrebbe bere bevande alcoliche? Questa è una questione molto importante. E se la parola di Dio ha qualcosa da dire al riguardo, ci sono molti che dovrebbero ascoltare attentamente. Ora, vi avevamo detto che ci sarebbero stati 8 principi o punti di controllo da esaminare per raggiungere la risposta. E l'ultima volta abbiamo visto i primi 2, lasciate che ve li ricordi. La prima domanda che ci siamo posti è lo stesso. In altre parole, il vino di oggi è lo stesso di quello che si consumava ai tempi della Bibbia. Il motivo per cui dobbiamo affrontare questa questione è perché le persone, i cristiani, spesso dicono che, ovviamente se bevono vino o bevande alcoliche, dicono che visto che si beveva ai tempi della Bibbia, nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, allora è certamente appropriato anche oggi. E quindi la domanda è semplice. Il bere dei tempi della Bibbia è lo stesso di oggi. Il prodotto era lo stesso, il vino era lo stesso. E domenica scorsa abbiamo approfondito l'argomento con grande dettaglio ed abbiamo scoperto che cosa? Che no, il vino dei tempi della Bibbia non è lo stesso vino dal 9 all'11% di gradazione alcolica che si beve oggi. Abbiamo detto che di fatto c'erano 3 tipi di vino. C'era il glucos, la parola greca glucos, che aveva a che fare con il nuovo vino, il vino fresco. L'Antico Testamento è tirosh, che era un po' come un succo d'uva, diciamo. Naturalmente poteva fermentare rapidamente e poteva causare ubriachezza e quindi veniva diluito con acqua. E la diluzione più bassa che si può trovare era di 3 parti d'acqua per una parte di vino, riducendone il contenuto alcolico ad una percentuale molto bassa, trascurabile, in modo che non fosse nemmeno classificato come una bevanda alcolica. Per ubriacarci, sì, si doveva bere e bere e bere fino a gonfiarsi completamente. Poi c'era l'oinos. L'oinos, che è semplicemente la parola più generale per il vino. nella sua forma liquida, abbiamo visto che il vino veniva sempre diluito con acqua. Nel Nuovo Testamento, il vino comune, quello che rimaneva a lungo nei contenitori, veniva diluito con acqua da un massimo di 10 a 15 parti ad uno o fino a un minimo di 3 parti ad uno, per assicurarsi che non avesse abbastanza livello alcolico da portare all'ubriachezza. Quindi c'era il vino fresco, anch'esso mescolato con acqua, c'era il vino fermentato, anch'esso diluito con acqua, e poi c'era quel vino che abbiamo visto essere una pasta densa che veniva bollita. Prendevano il vino buono, lo facevano bollire, l'acqua evaporava, uccidevano tutti i batteri, escludendo così la possibilità di fermentazione, lo conservavano in barili e poi quando volevano berlo lo spremevano per bene ed usciva come una pasta densa simile al miele, che veniva a sua volta diluita con acqua. Plinio, lo storico romano, dice che veniva diluito fino a 20 parti ad uno, perché era un concentrato molto denso. Quindi lo bevevano solo dopo averlo mescolato e che quindi non era più fermentato. Quindi il vino della Bibbia era comunque diluito con acqua, sia che era in forma di pasta d'uva densa o in forma liquida. Ma il vino puro, come lo conosciamo oggi, con una gradazione alcolica compresa tra il 9 e l'11%, sarebbe stato classificato come shakar nell'Antico Testamento o sikera nel Nuovo, che può essere tradotto come una bevanda forte. Vi abbiamo mostrato che sia gli storici, sia i pagani che le scritture la consideravano una bevanda barbarica. Quindi il vino liscio, come lo conosciamo oggi, con una gradazione alcolica media tra il 9 e l'11%, non era normalmente consumato ai tempi della Bibbia. Per non parlare ovviamente degli altri liquori che ci sono al giorno d'oggi, che vanno dal 15 al 50%, che è il contenuto di 100 proof di etanolo. Quindi ai tempi era diverso. E dobbiamo affermarlo perché non vogliamo basare il nostro bere del giorno oggi sul bere dei tempi della Bibbia, se il prodotto non era lo stesso. La seconda domanda che abbiamo posto, il secondo punto di controllo, era non solo se è uguale, ma è necessario. Abbiamo sottolineato che la maggior parte delle persone dell'Antico Testamento bere vino era un qualcosa di quasi necessario. Non avevano molta scelta tra acqua, latte di capra o di mucca e vino. Forse c'erano alcune altre cose qui e lì, ma fondamentalmente era più o meno quello, e di solito bere un qualche tipo di vino era abbastanza necessario. Come ho detto, normalmente era diluito, a meno che non si volesse bere una bevanda alcolica più forte per ubriacarsi, o a meno che non lo si voleva usare come sedativo per una qualche malattia grave. Ma ai tempi della Bibbia avevano un problema di scelta, le loro scelte erano piuttosto limitate. Ma al giorno d'oggi non abbiamo questo problema. E quindi dovremmo rispondere, in secondo luogo, è necessario? La risposta è cosa? No, oggi non è necessario bere vino. E quindi rientra nella categoria delle opzioni, nella categoria delle preferenze, nella categoria dei desideri. Ho sentito alcuni dire, beh, a me piace il sapore. E va bene così, non è un problema, perché è un'opzione, una preferenza, un desiderio, ma non una necessità. Non siamo come alcune culture o società, e a proposito ovviamente ci possono essere alcune persone in alcune culture attorno al mondo che stanno ascoltando, che ascolteranno questa registrazione, e appartengono ad un contesto che è molto limitato, che non hanno una scelta di per sé sotto certe circostanze, sono in qualche modo forzati a bere. Ma nella nostra società, e francamente per la maggior parte in tutto il mondo di oggi, non è necessario. Oserei dire che in ogni luogo in cui sono stato, in ogni lingua, in ogni cultura, in ogni clima, da qualche parte c'è la Coca-Cola. Ed oltre alla Coca-Cola, anche nei paesi arabi ci trovavamo nel ben mezzo delle piramidi. E c'erano dei ragazzi che vendevano delle bibite. Ora, dovevi controllare per vedere cosa ci stavano nuotando dentro, ma c'erano. E il punto è che oggi non è più una necessità. Siamo sofisticati in termini di produzione di bevande, abbiamo refrigerazione e cose del genere per evitare la fermentazione, quindi non ci troviamo più nella stessa categoria. Quindi alla prima domanda, è la stessa cosa? No. E alla seconda, è necessario? No. Arriviamo quindi al fatto che si tratta di una scelta. Se si sceglie di bere, è perché si sceglie di bere, è una scelta. Alcuni direbbero, beh, sono libero in Cristo, sono libero e quindi tutto mi è lecito, dice Prima Corinzi 6,12. Tutto mi è lecito, non sono vincolato, non sono più sotto la legge, il cibo non è più sacro, non c'è più cibo puro ed impuro, Atti capitolo 10, Romani capitolo 14, quindi non c'è bisogno che io tema il bere, la mia libertà mi permette questa prerogativa. Quindi è una scelta, e posso scegliere di farlo oppure no. Quindi permettetemi di chiedervi la terza domanda. È la scelta migliore. È la scelta migliore. Ci sono molte cose che sono una scelta. Sapete, la Bibbia non dice che non possiamo infilarci le foglie in bocca e dargli fuoco. La Bibbia non dice che non possiamo farlo. Se vuoi metterti le foglie in bocca e dargli fuoco per soffiare il fumo fuori dal naso, hai il diritto di farlo. La Bibbia non te lo vieta. Certo, qualcuno ha detto che se Dio avesse voluto che tu fumassi, ti avrebbe creato a mo' di camino. Ma non è certo. Non è vietato dalla Bibbia, ma è una scelta che si può fare, ed alcuni direbbero che probabilmente non è la scelta migliore. Ma si può comunque scegliere, possiamo scegliere se bere il caffè o meno. Alcuni pensano che il caffè sia meraviglioso, altri pensano che la caffeina abbia un effetto negativo e che potrebbe non essere la scelta migliore. Nonostante tutto, abbiamo comunque la libertà di bere il caffè, di bruciarci delle piante in bocca o di sorseggiare del vino, se vogliamo. E quindi è una questione di scelta, ma è la scelta migliore. Occupiamoci quindi di questa categoria per qualche minuto. Voglio mostrarvi una progressione di verità bibliche per aiutarvi a capire qual è la scelta migliore, va bene? Torniamo al capitolo 10 di Levitico e credo che lo troverete affascinante. Ora, nell'economia di base di Dio in Israele c'era una separazione tra il popolo. C'erano dei parametri più elevati per alcuni che avevano maggiori responsabilità, non so se lo sapevate, ma è così. Questo può essere illustrato in molti modi. Prendete per esempio il sacrificio per il peccato. Ricordate che certe persone dovevano presentarsi, cioè di fatto tutti dovevano presentarsi ad offrire il sacrificio per il peccato, ma se si trattava del peccato di una congregazione intera, bisognava sacrificare un giovenco. Se si trattava del peccato di un sommo sacerdote, bisognava sacrificare un giovenco. Se si trattava del peccato di un sovrano, bisognava sacrificare un capro maschio. Se si trattava del peccato di un laico, si potevano sacrificare anche due tortore, due piccioni o persino anche della farina. In altre parole, sembra che più si sale di livello, più importante dovrebbe essere il sacrificio. Più alto era il rango teocratico, più costosa era l'offerta. E visto che la comunità stessa era una nazione sacerdotale, dovevano offrire un sacrificio equivalente a quello del sommo sacerdote. Il sommo sacerdote doveva offrire il sacrificio più alto, il giovenco, e sotto di lui i governanti dovevano sacrificare un capro, e sotto di loro il popolo doveva offrire colombe o cose del genere. Perché più alto è il rango, più grave la responsabilità e maggiore la colpa, vedete? È quello che dice Giacomo 3:1, non siate in molti a far cosa da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. È quello che il Signore ha sempre detto, a chi è stato dato molto, cosa? Molto è richiesto, più alto è il grado teocratico, maggiore è la responsabilità e di conseguenza più grave è il peccato. Il peccato è tanto più grave quanto più alta è la posizione, perché quando si pecca in una posizione elevata, le ramificazioni sono di vasta portata, non è vero? Un peccato nel cuore del sommo sacerdote, o del sovrano, o del re, aveva un impatto tremendo tra il popolo, di vasta portata. E lo stesso è per quanto riguarda gli standard di Dio. Ora, Dio ha stabilito dei parametri per il suo popolo, ma nell'Antico Testamento vediamo che ha chiamato alcuni al di sopra di quegli stessi standard, ed ha detto che c'è uno standard più elevato per loro. E la prima illustrazione si trova in Levitico 10, versetto 8, dove Dio sta stabilendo i requisiti per il sacerdozio. Ed è molto interessante. Dice ad Aronne, che era il sommo sacerdote, tu e i tuoi figli non berrete vino né bevande alcoliche quando entrerete nella tenda di convegno, altrimenti morirete. Ora, questo è un requisito piuttosto forte. Niente vino o bevande alcoliche, vedete il punto? Seppure il popolo poteva bere vino diluito, e seppur c'erano alcuni più dissoluti che bevevano persino bevande alcoliche, i sacerdoti erano chiamati ad uno standard più elevato, vedete? Non sarà così per voi, dice, quando entrerete nella tenda di convegno, altrimenti morirete. E sarà una legge perenne di generazione in generazione, e questo perché possiate discernere ciò che è santo da ciò che è profano e ciò che è impuro da ciò che è puro. In altre parole, siete chiamati ad essere separati, siete chiamati in una certa consacrazione, ad un livello più alto di devozione, ad un impegno più elevato nei confronti di Dio. Ed alcuni commentatori affermano che quello era necessario solamente quando stavano servendo nel tabernacolo, solamente quando erano al servizio del Signore, mentre altri invece dicono che era un qualcosa di valido per tutta la loro vita. Ma in ogni caso, il punto è che quando servivano il Signore, quando stavano servendo Dio, dovevano essere totalmente astemi. Perché? Per evitare che il loro giudizio o le loro funzioni sacerdotali fossero offuscate in qualche modo dall'assunzione di bevande alcoliche. Dio voleva che le loro menti fossero completamente chiare, limpide e pure, e quindi era loro proibito. Era come se Dio li avesse elevati ad uno standard più alto, ad un altro livello rispetto al popolo. Proverbi 31, l'ultimo capitolo del libro, al versetto 4, e qui vediamo lo stesso standard che non era solo per i sacerdoti ma anche per i re ed i principi. Il versetto 4 di Proverbi 31 dice: non si addice ai re, Lemuel, non si addice ai re bere del vino, né ai principi desiderare bevande alcoliche. Perché? Perché dopo aver bevuto non dimentichino la legge e calpestino così i diritti di tutti i deboli. In altre parole, l'astemia non era solo per i sacerdoti, ma era anche per i re ed i principi. Dio non voleva che il loro giudizio fosse offuscato, Dio non voleva che il loro pensiero fosse confuso o annebbiato, Dio li voleva separati, Dio li voleva consacrati, Dio li voleva separati e diversi dal popolo. Il versetto 6 dice che se si dovesse mai offrire una bevanda alcolica a qualcuno, la si dovrebbe dare solamente a coloro che stavano per morire. In altre parole, per chiunque altro sarebbe stata una cosa barbarica, irrazionale. Le bevande alcoliche forti, ovvero il vino puro, non diluito, doveva essere solamente dato a coloro che stavano per morire come una sorta di sedativo per il dolore che precede la morte. Ora, il vino normale, quello diluito, era per coloro che avevano il cuore amareggiato, dice, affinché bevano e dimentichino la loro miseria e non si ricordino più dei loro travagli. Dice, fate sì che il calore e la gioia che il vino produce siano per coloro che hanno problemi e fate sì che la bevanda alcolica sia per coloro che stanno perendo, ma per i re, i principi e i sacerdoti, se possiamo permetterci di aggiungere anche quello che dice il Levitico, essi devono essere totalmente astemi. Quindi tra le guide c'era un livello di consacrazione che richiedeva uno standard più elevato. Ora guardiamo a Numeri capitolo 6 e vi mostrerò che questo standard non era esclusivo ai re, i principi, i sacerdoti, i sommi sacerdoti, ma che di fatto c'erano anche alcune persone nella congregazione di Israele stessa che potevano seguire questi parametri. Tutti potevano decidere di vivere in questo modo, questo era lo standard più elevato. Come ricorderete bene, in Numeri capitolo 6 versetto 1 il Signore parlò a Mosè dicendo: parla ai figli di Israele e di loro, quando un uomo o una donna avrà fatto un voto speciale, il voto di nazireato per consacrarsi al Signore. Ora fermatevi lì per un minuto. Chiunque nella congregazione di Israele poteva dire: io voglio consacrare tutta la mia vita a Dio, voglio vivere per il Signore, voglio mettermi da parte per Dio, voglio dire di no alle cose di questa vita e sì alle cose di Dio, voglio essere diverso, voglio essere consacrato. Tutti potevano. E quindi Dio disse: bene, qui istituisco l'atto di consacrazione più elevato, il nazireato. Questo deriva dalla parola nazir, e nazir significa il consacrato. Un nazireo, quindi, era qualcuno che era consacrato. Quindi quando un ebreo voleva separarsi e voleva davvero impegnarsi, faceva il voto nazirita, un voto di consacrazione. Il nazireo faceva un voto di separazione. L'inizio del versetto 3 lo dice: per consacrarsi al Signore. Era un voto di santità, un voto di consacrazione per separarsi. Quale sarebbe il suo carattere? Versetto 3. Si asterrà dal vino e dalle bevande alcoliche, non berrà aceto fatto di vino né aceto fatto di bevanda alcolica, non berrà liquori d'uva e non mangerà uva né fresca né secca per tutto il tempo del suo nazireato, non mangerà alcun prodotto della vigna, dagli acini alla buccia, per tutto il tempo del suo voto di nazireato, il rasoio non passerà sul suo capo. Quindi quello era il voto. Non si tagliava i capelli e non toccava il vino. Il livello più alto di consacrazione prevedeva l'astinenza. Era come se salissero ad un livello più alto e si identificavano con i sacerdoti, i re, i principi e coloro che erano riservati per Dio. Potevano fare un voto nazirita per 30 giorni, 60 giorni, 90 giorni o addirittura per tutta la vita. E nella Bibbia ci sono tre persone che lo fecero per tutta la vita: Samuele, Sansone e Giovanni il Battista. Ed è molto affascinante non solo il fatto che loro erano nazirei a vita, ma anche nel caso della moglie di Manoa, la madre di Sansone, quando l'angelo venne, le si presentò e le disse che nemmeno lei poteva bere vino né bevande alcoliche come il figlio che stava per partorire. In Giudici, capitolo 13, versetto 4, leggiamo la dichiarazione riguardante la madre di Sansone, per farvi capire dove si trova. Dice: ora guardati dunque dal bere vino o bevanda alcolica e non mangiare nulla di impuro, poiché ecco tu concepirai. E poi il versetto 7, l'ultima parte del versetto 7, dice: perché il bambino sarà un nazireo consacrato a Dio dal seno di sua madre fino alla morte. E poi al Nuovo Testamento lo si trova nel capitolo 1, versetto 15 di Luca, molto interessante. Un angelo disse a Zaccaria ed Elisabetta che avrebbero avuto un figlio, al versetto 13. Un figlio che gli avrebbe portato grande gioia ed esultanza a loro e a molti altri. Il versetto 15 di Luca 1 dice: perché sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande alcoliche, e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Ecco, questo è l'uomo più grande che sia mai esistito. Gesù disse in Matteo 11:11 che l'uomo più grande mai vissuto era Giovanni il Battista. E l'uomo più grande mai vissuto era astemio per tutta la vita, vedete? C'è un livello superiore a quello comune, che Dio ha elevato alcuni a questo standard, il più grande uomo che sia mai vissuto. Quindi qui vediamo che per tempi speciali, che si tratti di sacerdoti, di re, di principi, o certi giudici come Sansone, o per grandi uomini di Dio come Samuele, o altri grandi uomini di Dio come il profeta Giovanni il Battista, c'era un livello di consacrazione più elevato, c'era un altro livello di devozione, un voto più alto di quello richiesto alla gente comune. Oh, e per di più, questo non era esclusivamente riservato a quei leader. Chiunque poteva farlo, e c'erano molti nazirei in Israele, non credo che ci pensiamo più di tanto, ma in realtà non sappiamo quanti ce ne fossero, ma ce n'erano molti. Ad esempio in Amos capitolo 2 dice al versetto 11 che Dio ha suscitato dei profeti tra i loro figli e dei nazirei tra i loro giovani. Non è forse così, o Israele, dice il Signore? In altre parole, Dio sta dicendo: ho suscitato profeti ed ho anche suscitato dei nazirei. Alcuni di quelli che ho suscitato erano separati, avevano preso un voto più elevato. Ho suscitato alcuni che avevano uno standard più elevato, uno standard più alto di quello del popolo. Poi naturalmente continua dicendo che si sono corrotti. Amos dice al popolo: ma voi avete dato da bere del vino ai nazirei ed avete ordinato ai profeti di non profetizzare. Profanarono i nazirei. Coloro che Dio si era messo da parte e consacrato ad un'astinenza totale, il popolo li profanò e gli diede del vino. Ora, è possibile che molti di quelli che Dio ha stabilito come nazirei in Amos 2 siano stati nazirei a vita, che però sono stati profanati, costretti o potremmo dire indotti alla disobbedienza del resto del popolo. Quindi Dio stabilì questo voto di consacrazione e molti lo fecero. Dio aveva stabilito questo voto elevato ed aveva innalzato delle persone per vivere a quel livello, sacerdoti, re, governanti, profeti, giudici speciali e uomini speciali come Sansone ed anche altri che aveva innalzato a quel livello, e per qualche strana ragione il popolo sentiva il bisogno di tirarli giù al loro livello. Sapete, è strano come le persone preferiscono buttare giù il resto al loro livello piuttosto che impegnarsi a salire e raggiungere il loro livello. Questo è proprio quello che è successo ad Israele. E Geremia, benedetto sia il suo cuore, quando vide quello che stava succedendo, Dio lo usò per dire qualcosa su quel problema e disse a Giuda: Giuda, stai vivendo in disobbedienza. Il capitolo 35 di Geremia disse: stai vivendo in disobbedienza. Ora vi mostro un contrasto. Il capitolo 35 di Geremia dice: vi ricordate dei Recabiti? I Recabiti, figli di Jonabad? Vi ricordate che Jonabad disse ai Recabiti: non berrete mai vino, né voi, né i vostri figli, le vostre mogli o chiunque faccia parte della vostra famiglia per sempre. In altre parole, una famiglia intera fece quel voto d'astinenza. La famiglia intera salì al livello più alto. E Dio dice che anche quando lui mise coppe di vino davanti ai Recabiti, essi non bevvero. Geremia 35, dal versetto 2 al 6. Coppe di vino, ma essi non bevvero. E poi continua per il resto del capitolo, concludendo dicendo: guardate a che tipo di tentazioni che hanno avuto di bere, ma non hanno mai ceduto. Ma voi mi siete stati disobbedienti. Voi mi siete stati disobbedienti. Questo era un gruppo di persone obbedienti, contrastate con un Israele disobbediente, ed il punto della loro obbedienza era la loro astinenza totale. Avevano preso quel livello e Dio li prese come esempio. Ora, voi potreste dire: cos'è che ha tutto questo a che fare con me? Beh, implicitamente, molto. Seconda Corinzi 6, 17: uscite di mezzo a loro e siate cosa? Separati e non toccate nulla di impuro. Seconda Corinzi 7, 1: purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Siamo tutti stati chiamati al livello più alto, siamo tutti stati elevati a fare le scelte migliori. Oh miei cari, non credo proprio che lo standard sia diverso nel Nuovo Testamento. Non ci credo proprio, non credo che cambi, non credo che Dio abbia abbassato lo standard nel Nuovo Testamento. Ascoltate, se un sacerdote doveva essere sempre lucido senza mai darsi la possibilità della tentazione, se era vero per i re, se era vero per i principi, se era vero per i giudici, se era vero per grandi condottieri come Samuele o per profeti come Giovanni il Battista, è forse più basso per coloro che governano la Chiesa di Gesù Cristo che egli ha acquistato con il suo sangue prezioso? Dovrebbe essere inferiore? Quello che voglio dire è che lo standard biblico per coloro che hanno responsabilità di guida spirituali è molto alto. E per me quella è la scelta migliore. Se siamo tutti sacerdoti, Se siamo tutti consacrati a Dio nello Spirito Santo, se dobbiamo tutti, come dice Romani 12:1, presentare il nostro corpo come sacrificio vivente, se dobbiamo tutti vivere come un olocausto, offrendoci in una consacrazione totale come atto di adorazione, allora mi sembra che possiamo considerare di fare la scelta migliore, la scelta più elevata. Non è vero? Allora, ci chiediamo, è lo stesso? No. È necessario? No. È la scelta migliore? Forse non proprio, no? Forse la scelta migliore, anche per coloro che guidano la Chiesa di oggi, è quella di schierarci dalla parte di coloro che erano separati, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo. Poniamo però una quarta domanda. Se dovessimo decidere di bere bevande alcoliche, dovremmo chiederci questa domanda. Può diventare un'abitudine? Può diventare un'abitudine? Questa è un po' una domanda difficile, perché molte cose possono diventare abitudini. Ad esempio, ogni giorno metto il calzino sul piede sinistro prima del piede destro. È un'abitudine, perché lo faccio sempre, ma non è un qualcosa che mi nuoce. Quindi l'idea di base non è semplicemente quella di un'abitudine generale neutrale, ma un'abitudine negativa. E questo ci porta a 1 Corinzi 6,12. 1 Corinzi 6,12, che ho citato in parte poco fa, ma ecco cosa dice. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ci sono cose che potrei fare, ma mi incastrerebbero, mi legherebbero. Cioè, tutto è permesso, ma alcune cose mi ostacolerebbero, alcune cose mi impiglierebbero. Ed una delle cose che l'alcol può fare, e potremmo dire di avere una certa libertà di bere, di fare quello che vogliamo, ma ben presto potremo anche scoprire che tale libertà potrebbe ingarbugliarci. Perché alla fine il versetto dice, ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò cosa? Dominare da nulla. L'alcol ha la capacità di aggrovigliarci, ma ben al di là ha anche la capacità di dominarci. Crea dipendenza, abitudine che può causare la sopraffazione dei nostri processi di scelta e di pensiero. E credo che alla fine il tutto si riassuma in questo. Io voglio evitare il peccato, giusto? E credo che anche voi lo vogliate, lo voglio davvero. Se so che qualcosa è peccato, nel mio cuore voglio fare di tutto per evitarlo. Ma mi spingerei anche un passo più in là, direi, non solo che voglio evitare il peccato, ma voglio anche evitare tutte quelle cose che potrebbero portarmi in peccato. Perché mai mi dovrei esporre a qualcosa che potrebbe portarmi a peccare? La penso nello stesso modo riguardo il cibo. L'ingordigia è un peccato, e se non so come gestire la cosa potrei trovarmi in molti problemi. Ora, ovviamente non ho molta scelta nel mangiare, devo mangiare, non è proprio come bere vino. Ma sapete cosa mi piace fare? Mi piace variare il mio modo di mangiare, e a volte mi piace anche astenermi totalmente, anche con una certa regolarità, in modo da avere il controllo su quello che mangio, così che non sia il cibo a controllarmi. E credo che questo sia un aspetto fondamentale nella vita cristiana. Non vogliamo mai trovarci sotto il controllo o sotto il dominio di cose che sono influenze empie nella nostra vita, di cose che potrebbero portarci a peccare. Quindi direi che la cosa più sicura che possiamo fare è quella di evitare il peccato, ma anche di evitare tutto quello che potrebbe portarci a peccare. Le persone all'istituto alcolico hanno detto che l'alcol forma assuefazione, perché ha la capacità di attaccare il cervello e creare dipendenza, e questo lo sappiamo bene. Ora, alcuni possono bere senza crearne un'abitudine, ma ha quel potenziale. Potrebbe diventarlo. Quindi dobbiamo rispondere alla domanda, può portare alla dipendenza? Ebbene sì. E come se può? Può creare dipendenza, può diventare un'abitudine e può portarci sotto il suo dominio, in modo che arriviamo a fare cose, dire cose e pensare cose che non vogliamo, ma che sono indotte dal potere e dalla sua presenza. Passiamo dunque alla quinta domanda. Se si tratta dunque di un qualcosa che potrebbe creare dipendenza, è anche un qualcosa di potenzialmente distruttivo? Cioè, se è un qualcosa che può portare alla dipendenza, un qualcosa che è potenzialmente abitudinario, potrebbe anche essere un qualcosa di distruttivo? E la risposta è sì. Ho qui in mano una lettera di una cara giovane della nostra chiesa, e non la leggerò tutta questa mattina, se non per dire che il suo contenuto... Anzi, guarda, vi darò solo una piccola parte, brevemente. Dice, domenica scorsa, durante il servizio su Efesini 5:18, ero incoraggiata a condividere qualcosa con te. Mia madre, il 15 agosto del 1978, è morta all'ospedale generale in terapia intensiva a causa di un arresto cardiaco ed insufficienza respiratoria. Aveva sclerosi epatica, pressione alta, i reni danneggiati e, secondo una diagnosi personale, un cuore spezzato. Inutile dire che la mia cara madre era un alcolista, e lo era dalla fine dei suoi 20 anni fino al giorno della sua morte, avvenuta all'età di 66 anni. Quando ho dato la mia vita a Cristo, naturalmente iniziai ad essere profondamente preoccupata per la salvezza di mia madre. Molte volte le ho condiviso il Vangelo e lei diceva sempre che Dio non poteva aiutarla perché era una persona orribile. Le diceva sempre che Dio l'amava a prescindere da ciò che era, ma a lei sembrava tutto senza speranza. E quando le parlavo al telefono o in qualsiasi altro modo, a volte mi chiedeva anche di pregare per lei. Di tanto in tanto leggeva anche la Bibbia e stava cercando Dio. I suoi ultimi giorni di vita li ha trascorsi in un vecchio albergo a Los Angeles dove è stata picchiata e più volte derubata. Un giorno è stata portata in ospedale per un attacco d'asma e quando chiamai all'ospedale mi dissero che era in coma. Aveva avuto 2 arresti cardiaci ed un attacco di cuore. Nel coma non c'era modo di raggiungerla per Gesù e quindi chiesi a tutti i miei amici, incluso il gruppo di preghiera di Grace Church, di pregare affinché uscisse dal coma. Il giorno dopo ne uscì, aveva un respiratore, una macchina che le monitorava il battito cardiaco e una specie di macchina per i reni, era una cosa pietosa. Quindi rimasi con lei e pregai quasi tutto il giorno, condividendo con lei l'amore di Dio, il dono della salvezza. Era molto inquieta e a volte sembrava che non si accorgesse neanche della mia presenza. E poi prosegue descrivendo altri fattori medici. E poi dice, le ho chiesto una volta se credeva che Gesù Cristo fosse il suo salvatore e che fosse morto per i suoi peccati e se così fosse allora le chiese di stringere la mia mano. E lo fece. Dopodiché il suo battito cardiaco iniziò a scendere e alla fine scese giù fino a 94 battiti al minuto e rimase a pochi battiti da quello per il resto del tempo. A quel punto si era tranquillizzata e 2 giorni dopo si fermò e morì. L'alcol ed il tipo di vita che ne consegue, l'essere un alcolista, furono la causa della sua morte. E poi continua. Ora non c'è dubbio che sia così. Lo sappiamo bene. Non so esattamente cosa sia successo nel cuore di quella cara signora prima di morire. Spero tanto che quella stretta fosse sincera, non è vero? Ma conoscete bene i mali dell'alcol e sapete che è potenzialmente distruttivo. Ma voglio che guardiate ad Efesini 5:18 non solo per conoscerlo dal punto di vista di una testimonianza, ma anche dal punto di vista del testo stesso. In Efesini 5:18 c'è una piccola parola che è molto potente. Dice, non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza. Quella è la parola asotia. A-S-O-T-I-A, una parola molto interessante, molto importante, asotia. In origine significava, sentite qui, significava l'essere disperatamente ed inguaribilmente malati, essere senza speranza ed inguaribilmente malati. Ora rileggete il versetto in questo modo, non ubriacatevi, il vino porta ad essere irrimediabilmente malati, senza speranza. Pensate che Dio sappia che l'ubriachezza può portare alla dissipazione? Sì, sì, certo. Potremmo dire che il significato letterale, quando Paolo scrisse, era questo. Una persona assotia sarebbe stata una persona che si sarebbe distrutta da sola a causa del suo stile di vita. Una persona che si sarebbe distrutta da sola a causa del suo stile di vita. L'ubriachezza porta alla distruzione, porta a malattie incurabili senza speranza. E questo è quello che dice la Bibbia. A proposito, in Luca 15:13 troviamo questa stessa parola, asotia. Dice che un giovane andò da suo padre e gli disse, padre, dammi tutto quello che mi spetta. E vi ricordate che prese il tutto e se ne andò in un paese lontano e si dedicò ad una vita, cosa? Dissoluta. Ve lo ricordate? Una vita dissoluta. Luca 15:13, la parola è asotia, si diede alla dissolutezza. Vivette una vita che lo portò ad ammalarsi incurabilmente senza speranza. Aveva una vita che lo portò alla distruzione. Una vita selvaggia, indisciplinata, dissoluta. Non c'è alcun dubbio che in questa parola Dio ci sta dicendo che l'ubriachezza porta alla dissipazione. L'ubriachezza porta alla distruzione. E se si dovesse aprire la Bibbia, lo stesso messaggio lo si troverebbe ovunque. Dice che il vino è schernitore e la bevanda alcolica è turbolente. Proverbi 4:17 dice che il vino porta alla violenza. Nel libro della Genesi troverete che dove c'è l'ubriachezza c'è l'immoralità, dove c'è l'ubriachezza c'è l'incesto. Indietro a Deuteronomio 21:20 dice che dove c'è ubriachezza c'è l'ingordigia e dove c'è l'ubriachezza c'è la ribellione, dove c'è l'ubriachezza c'è disobbedienza ai genitori e dove c'è l'ubriachezza c'è una vita dissoluta. È lì che porta, non ubriacatevi, il vino porta ad una malattia incurabile e senza speranza. Gente, è quello che la Bibbia sta dicendo, può portare alla distruzione. Non so se lo sapevate, ma un quarto dei pazienti ricoverati negli ospedali psichiatrici ha problemi di alcolismo. Fa a pezzi la mente. Sappiamo che fisicamente produce la sclerosi al fegato. Il fegato ostruito provoca il gonfiore. E secondo un rapporto medico che ho letto, provoca persino il gonfiore delle vene dell'esofago. E l'assottigliamento di quelle vene le rende più inclini a rompersi quando si ingerisce del cibo e a causare gravi emorragie interiori che possono essere fatali. Tanto che alcuni di quelli che sono morti per questo sono morti solamente per aver mangiato. Inoltre sarebbe probabilmente sbagliato non ricordarci del fatto che l'alcol non uccide solamente le persone che bevono, ma anche molte altre persone innocenti che gli si trovano attorno. Lo sapevate che nel 41,2% di tutte le morti causate da violenza l'alcol è un fattore determinante? Quasi la metà delle persone che muoiono violentemente, quasi la metà, sono il risultato dell'alcol. Uno studio condotto nel Delaware indica che l'alcol è presente nella metà dei nostri decessi per incidenti stradali. Uno studio congiunto dal Dipartimento della Salute nello Stato di New York e dalla Cornell University ha rivelato che il 73% dei conducenti responsabili agli incidenti stradali in cui sono morti aveva bevuto. Il 73%! Nel comune di Westchester, a New York, sono state effettuate delle analisi del sangue su 83 conducenti morti in incidenti stradali, che hanno rivelato che il 79% di questi conducenti era sotto l'effetto di alcolici. L'alcol è mortale. Porta all'eccesso, all'assotia, ad una malattia senza speranza incurabile. Ed il libro dei Proverbi ne parla più e più e più volte in continuazione. Isaia capitolo 28, lasciate che vi legga il versetto 7, dice: ma anche questi barcollano, ascoltate, per il vino e vacillano per le bevande inebrianti. Sacerdote e profeta barcollano per le bevande inebrianti, affogano nel vino, vacillano, barcollano mentre hanno visioni e tentennano mentre fanno dei giudici. Tutte le tavole sono piene di vomito, di lordure, non c'è più posto pulito. A chi vuol dare insegnamenti? Chi è rimasto a parlare di Dio? Ha corrotto il sacerdozio, ha corrotto i profeti, vedete? Vedete il perché Dio ha deciso di richiedere di più da coloro che sono delle guide? Ecco perché li ha elevati, perché ha il potenziale di portare ad un certo tipo di guide nauseabondi e vomitevoli seduti attorno ad un tavolo. Quindi Dio l'ha revocato. In Gioele, Dio ritirò il diritto di bere, Gioele 1:5, svegliatevi, ubriachi e piangete. Lamentatevi tutti, bevitori di vino, per il vino nuovo che vi è tolto di bocca. Dio sta dicendo: non potete più bere. Perché? Perché le locuste sono arrivate ed hanno distrutto il raccolto, e Dio gli disse che non potevano più bere fin tanto che erano ancora in vita. L'iniquità di Efraim, al capitolo 7 di Osea, era legata al vino. Amos scrive diverse volte, al capitolo 2, al capitolo 4, al capitolo 6, scrive della terribile dissolutezza che deriva dall'ubriachezza e dal vino. Sappiamo che può portare a quello, e quindi naturalmente dobbiamo chiederci se può portare a tutto quello, perché mai metterei di fronte a me qualcosa del genere se non è necessario. Abacuc 2:15 dice: guai a colui che dà da bere al prossimo, a te che gli versi il veleno fino ad ubriacarlo per guardarlo nella sua nudità. Tu sarai saziato di infamia anziché di gloria, bevi anche tu ed esibisci la tua nudità, la coppa dell'essere del Signore si riverserà su di te e l'infamia coprirà la tua gloria. Ragazzi, che versetto! Fate quello e l'infamia coprirà la tua gloria. Dio vi farà bere il suo calice di giudizio. Fate ubriacare il vostro vicino e ascoltate bene, Dio vi vomiterà fuori dalla sua bocca. È una cosa seria. Vedete? Dio solo sa a cosa porta. Siete stati a Skid Row? Avete visto i poveri patetici che si aggirano in quella zona? Sapete cosa è successo recentemente con quell'accoltellamento di quelle persone in difesa che non potevano far nulla? Avete visto quel tipo di vita? Io sono cresciuto nei primi anni del mio ministero, predicavo nelle missioni, missione dopo missione. So cosa significa. E lo sapete anche voi, sapete a cosa porta. Quindi dobbiamo porci la domanda: se è così potenzialmente distruttivo, è dunque saggio che io mi intrattenga con una cosa del genere? Quindi è lo stesso, è necessario, è la cosa migliore, può formare abitudini, è potenzialmente distruttivo. Numero 6, e questi ultimi tre li vedremo velocemente, è offensivo per altri cristiani. Ecco un altro punto di controllo. Bisogna chiedersi questo: potrei offendere altri cristiani? Tu potresti dire: ah, io sono libero. Ah, non voglio mica limitarmi da una schiavitù legalistica. Sono libero di fare quello che voglio e per di più riesco anche a gestirlo. La settimana scorsa uno mi ha detto: ah, io riesco a gestirlo? Non so perché sei così arrabbiato. Mi bevo un bicchierino qui e lì, un bicchierino di scotch alla mattina, un bicchierino alla sera e riesco a gestirlo. Non ha alcun effetto su di me. Ed io rispondo: beh, forse tu puoi gestirlo? Forse sì. Ma è possibile che qualcun altro che ti vede farlo non può? Ora ascoltatemi bene. In 1 Corinzi capitolo 8 versetto 9 c'è un principio generale, che poi diventa molto specifico in Romani 14, ma in 1 Corinzi 8 9 dice: ma badate che questo vostro diritto non diventi un inciampo per i deboli. Sapete, mi è capitato spesso di parlare con dei genitori che mi hanno detto che un tempo bevevano. Bevevano finché i loro figli divennero degli adolescenti. Poi però smisero, perché videro che i loro figli presero il loro esempio, ma non riuscirono a gestirlo. Ed è successo a molti genitori che la polizia li ha chiamati e gli ha detto di aver trovato uno dei loro figli ubriaco in mezzo alla strada. Vedete, voi potete anche avere una certa libertà e una certa moderazione, o la maturità e la forza, ma potete dare esempio a qualcuno che non è in grado di gestirlo come voi. Inoltre, ai tempi di Paolo, l'ubriachezza era associata alla religione pagana. Ve lo ricordate? Bacco e Dioniso e tutte le cose che abbiamo visto la volta scorsa? L'ubriachezza era associata alla religione pagana, e quando le persone diventavano cristiani, così come non volevano più mangiare la carne offerta agli idoli, molti di loro non volevano avere più niente a che fare con il bere. E quando divennero cristiani, una delle cose che abbandonavano era il bere, e molti diventavano astemi. E quando i cristiani arrivavano e dicevano: ah, noi abbiamo la libertà di bere, e bevevano, e quello era molto offensivo per quelle persone che avevano sprecato la loro vita intera nel paganesimo ed avevano associato il bere alle cerimonie sataniche. Ora andate a Romani 14, vi mostrerò proprio questa cosa qui, perché questo è quello che Paolo sta dicendo. Qui c'erano delle persone che a Roma erano state esposte a tutta questa ubriachezza legata al culto pagano, ed ora però erano diventati cristiani, ed alcuni di questi altri cristiani, che magari erano dei giudei e non avevano quello stesso sfondo e non avevano tutti quei problemi con il bere, arrivavano da questi altri cristiani che invece provenivano dal paganesimo, che associavano il bere all'ubriachezza, alla dissolutezza, all'immoralità, all'ingordigia, alla malvagità e tutte le dissipazioni terribili che accompagnano l'ubriachezza. E quindi questi cristiani non volevano averci nulla a che fare. Poi c'erano questi altri cristiani che venivano e dicevano: ah, non ti preoccupare, bevi pure. E loro erano profondamente offesi, perché non pensavano di avere quella stessa libertà, perché per loro quello apparteneva alla vecchia vita, ma la nuova vita doveva essere diversa. E alcuni cristiani che si prendevano la libertà di bere davanti a quei cristiani, che non potevano prendersi quella stessa libertà a causa del loro passato, e per loro quella era una cosa molto offensiva, e li avrebbe anche portati ad inciampare, ed è una cosa che li feriva, li addolorava molto. E quindi Paolo dice in Romani 14 che non possiamo fare così, capite? Nel versetto 13 dice, guardate, alla fine del versetto 13, non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta. Non fatelo, lo offendereste. Inoltre, c'è anche un'altra categoria di persone, giusto? Ci sono alcune persone che non possono gestire certe cose. Se però voi lo fate, loro vi guardano e dicono: oh, allora va bene. Lo fanno loro e poi diventano alcolisti. Capite il punto? Non solo offenderai alcuni, ma farai anche inciampare altri che sono più deboli. Quindi Paolo dice di non farlo, di non far inciampare i fratelli, che sia facendo qualcosa che ritengono sbagliato, o facendo qualcosa che pensino di avere il diritto di fare, che però poi quando lo fanno diventano alcolisti. Sapete, io ho conosciuto troppi alcolisti. Ho visto Gesù Cristo cambiare la vita di molti alcolisti. Sono stato a troppe riunioni degli Alcolisti Anonimi ed ero lì seduto in fondo ad osservare quello che succedeva. Ho partecipato a troppe di quelle riunioni per poter assumermi la responsabilità di aver dato a qualcuno l'idea che va bene bere quello che si vuole. Perché io non ho alcun controllo su chi seguirà il mio esempio per finire con il distruggere la propria vita. Ma qui dice, guarda, nulla è impuro in sé, versetto 14, non è quello il problema, non in sé per sé. Ma se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, versetto 15, tu non cammini più secondo amore. In altre parole, sta dicendo: guarda, mi interessa quello che pensi, io bevo se voglio e tu puoi fare quello che vuoi. Se così è, allora non ami davvero tuo fratello, non lo ami davvero. Versetto 17 infatti dice: perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Quello che vogliamo coltivare è la giustizia, la pace e la gioia, non la libertà di bere o mangiare. Quindi il versetto 19 dice: cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Dobbiamo fare quello che può edificare qualcuno, non quello che lo distrugge. Non fare quello che può portare qualcuno ad inciampare o ad indebolirsi o essere offeso. Per un cibo, versetto 20, non distruggere l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. Bere può anche non essere sbagliato. Di per sé non c'è niente di male nel vino, se diluito correttamente non porta alla dissolutezza. Ma se si beve, la domanda è semplice, porterà ad offendere qualcun altro. Quindi il versetto 21 invita all'astinenza totale in certe situazioni. È bene non mangiare carne né bere vino? Non berlo affatto? Semmai possa portare il fratello a cadere, essere offeso o indebolito. Vedete? Mettilo via, dice Paolo. Non sta parlando di qualsiasi cibo, ma di carne offerta agli idoli. Quindi sta dicendo di non mangiare carne offerta agli idoli e di non bere alcun vino se quello può offendere qualcuno o portarlo a cadere. E potresti dire: ragazzi, di fatto potremmo spendere la nostra vita intera cercando di adattarci agli altri. Ed è quella l'idea. Quello è proprio quello che Dio vuole che tu faccia. Sapete, ci sono persone che sono uscite dall'alcolismo ed è una delle cose più belle al mondo che Gesù Cristo li abbia liberati. È la cosa più eccitante a cui possono pensare, che Cristo li ha liberati, salvati, li ha purificati, li ha liberati dal loro peccato malvagio, dell'alcolismo e dell'ubriachezza. Ed avere un cristiano che si presenti e che deliberatamente abusi quella libertà davanti a loro è un qualcosa di molto offensivo. Per non parlare di quando lo si fa e di proprio figlio o qualche altro fratello più debole lo veda e cade in una fossa terribile. Terribile. Quindi ci poniamo la domanda: è lo stesso vino? La risposta è no. È necessario? La risposta è no. È la scelta migliore? La risposta è no. Può portare alla dipendenza? Sì, certamente può. È potenzialmente distruttivo? Oh sì che lo è. È offensivo per altri cristiani? Molto spesso. Forse in alcune parti del mondo non è così, ma in una società post-proibizionista come la nostra, il cristianesimo è sempre stato associato all'astemia. E sicuramente, anche solo per quello, può essere un qualcosa di molto offensivo per molti. E per altri, anche un inciampo, ne sarebbero terribilmente offese perché lo vedono come qualcosa che faceva parte della loro vecchia vita. Permettetemi però di porvi altre due domande, velocemente. Può danneggiare la mia testimonianza cristiana? Le persone dicono, se bevo posso raggiungere altre persone, se faccio quello che fanno loro mi accetteranno, ma può davvero essermi d'aiuto o potrebbe danneggiarmi? Beh, in Romani 14:16 dice: ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo. È molto possibile che possiate anche essere delle brave persone con dei buoni ministeri, ma se esercitate la vostra libertà di bere al costo di offendere altri, quello non farebbe altro che svalutare sia la vostra testimonianza che il vostro ministero, fino a portarli persino a pensare male di voi. E questo lo so per certo. Se io dovessi presentarmi qui al pulpito e dire: ora voglio che sappiate che io bevo, ma posso gestirlo, alcuni di voi sussulterebbero, alcuni di voi prenderebbero la Bibbia Scofield e scapperebbero velocemente, non è vero? John MacArthur beve. E da quel momento in poi, ogni volta che mi presenterei qui a parlare di nuovo, vi rimarrebbe in mente: lui beve. Ah, mi chiedo se davvero abbia una mente lucida. Vedete? E quello darebbe fastidio a molti di voi, mentre altri di voi non sarebbero infastiditi affatto, ma altri sì. Quindi, se non per altro, non voglio che nessuno sia disturbato o infastidito e non voglio che la mia testimonianza cristiana venga in qualche modo sminuita a causa di qualcosa che faccio. E quindi mi pongo questa domanda: ci sarebbe qualcuno che penserebbe meno di me come cristiano se facessi una cosa del genere? E so che negli ambienti della Chiesa, negli ambienti cristiani, ci sono molti che penserebbero molto meno di me se lo facessi. E quindi non voglio offenderli. Ma che dire del mondo? Che dire dei non credenti? Guardate a 1 Corinzi 10. 1 Corinzi 10, 31 è molto interessante. 1 Corinzi 10, 31 dice: sia dunque che mangiate, che beviate, se che mangiate carne offerta agli idoli o che beviate vino o qualsiasi cosa facciate, fate tutto alla gloria di Dio. Ora, com'è possibile farlo alla gloria di Dio? Versetto 32: non date motivo di cosa? Di scandalo, né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Quindi non voglio offendere la Chiesa, non voglio prendermi una libertà che possa offendere un gruppo intero di cristiani che arrivino a pensare meno della mia testimonianza, né voglio offendere i giudei o i greci. Ora, dice, così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello dei molti, perché siano salvati. Perché siano salvati. Sapete quello che Paolo sta dicendo qui? Se volete raggiungere le persone che non sono salvate, smettete di bere e smettete di mangiare cibo offerto agli idoli. Fate in modo che vedano la differenza. Avete capito? Lasciate che vedano la differenza. Non voglio fare quello che voglio. Potrei anche avere la libertà di fare certe cose, ma ho degli standard. Primo, di glorificare Dio. Secondo, di non offendere assolutamente nessuno. E tre, di assicurarmi di fare la differenza, in modo che le persone siano salvati. Di fare la differenza. Infine, se hai superato i primi 7 punti di controllo, ecco l'ottavo. Chiediti questo: sei davvero sicuro che sia giusto bere? Cioè, sei assolutamente sicuro? Perché se la cosa ti turba anche minimamente, devi affrontare la cosa. La settimana scorsa uno è venuto da me e mi ha detto: sai, mi sono bevuto una birra con degli amici. E mi ha chiesto: è sbagliato? E io gli ho chiesto: cosa ne pensi? E lui mi ha detto: io non penso che lo sia, ma mi dà fastidio. E io gli ho chiesto: ti piace essere infastidito? No, non mi piace essere infastidito. E quindi gli chiese, sai come smettere di essere infastidito? Sì, non bevendo. Lui disse, non penso che sia sbagliato, ma mi dà fastidio. Sapete una cosa? Romani 14:23 è un versetto molto utile in quel caso. Ora non ho il tempo di approfondire tutta l'esegesi, ma giusto per darvi un'idea. Dice questo, ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede e tutto quello che non viene da fede è peccato. Ora, il quadro è questo, va bene? Prendiamo la questione del bere. C'è un tizio uscito dal paganesimo che dice che è sbagliato bere perché fa parte dei culti pagani e quindi non vuole bere. Ma poi c'è un altro fratello che viene e dice, dai Charlie, non ti preoccupare amico mio, siamo liberi in Cristo, bevi pure, ma beve nel dubbio. E quello che succede è che è già in schiavitù del suo legalismo, è già un fratello più debole, che non può veramente godersi la sua libertà, e quindi costringerlo a fare un qualcosa contro la sua coscienza non porta altro che spingerlo ancora di più nel dubbio, ancora di più nella condanna, ancora di più nella discussione di ciò che ha veramente la libertà di fare, e visto che non l'ha fatto sapendo di essere libero di farlo, quello è peccato per lui. Perché se non facciamo qualcosa in piena libertà di coscienza, credendo con tutto il cuore che sia giusto, non dovremmo farlo, perché quello non farà altro che spingerci ancora più in profondità nella condanna. Ed aggiungo un'altra cosa, quando violiamo la nostra coscienza, stiamo facendo una cosa molto sbagliata, perché il più la vogliamo, il più la bruciamo con un ferro rovente, e se continuiamo ad accumulare cicatrici, quando Dio vorrà davvero punzecchiarci, per una questione delicata, di significato, non sentiremo la sua mano. La coscienza è lo strumento tramite il quale Dio ci porta a convinzioni, e se continuiamo a violarla, quello che succederà è che quando ci servirà veramente, non funzionerà correttamente. Quindi ci sono degli standard da seguire e bisogna sempre verificarli, percorrerli e porsi le stesse domande che mi sono posto anch'io. È lo stesso vino? È necessario? È la cosa migliore? Può diventare una dipendenza? È potenzialmente distruttivo? È offensivo per altri cristiani? È dannoso per la mia testimonianza? Sono certo che sia giusto? E posso farlo credendo totalmente, con piena fede, che sia giusto. E miei cari, tutto questo è semplicemente una sola dimensione del camminare con saggezza. Non da stolti, ma da saggi, riscattando il tempo perché i giorni sono malvagi. Se volete camminare come cristiani saggi, questo è uno dei modi per assicurarci di essere sulla rotta giusta. Dobbiamo affrontare questo problema. Preghiamo, Padre. Ti ringraziamo per il tempo che abbiamo avuto a disposizione questa mattina, per averci dato l'opportunità di discutere e condividere a riguardo di questo argomento così importante. Signore, non vogliamo essere legalisti, non vogliamo essere poco amorevoli, non vogliamo adattarci semplicemente ad una situazione culturale, ma vogliamo fare ciò che la Tua verità e la Tua parola dice. Aiutaci, Signore, a mettere insieme i pezzi e a prendere una decisione saggia ed informata. Nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.